mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Parliamo di ambiente questa mattina, sono le 10.31 su 105 Live, il canale FM della Radio Vaticana. Di nuovo ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo. Parliamo di ambiente prendendo spunto da un sito www.reteambiente.it, è il portale di Edizioni Ambiente, e tra qualche minuto avremo con noi in diretta il direttore editoriale Marco Moro, ma intanto entriamo nel vivo delle questione climatica. Io saluto subito in diretta Vincenzo Ferrara, che è direttore del progetto speciale Clima Globale dell'Enea e membro italiano del panel intergovernativo di cambiamento climatico, ed è anche autore di un volume che uscirà tra poco più di 2 settimane per le Edizioni Ambiente, appunto il titolo è Clima, istruzioni per l'uso, i fenomeni, gli effetti, le strategie. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Grazie di aver accolto il nostro invito, parleremo del libro tra qualche minuto. Intanto, ecco, entriamo nel vivo di questo rapporto del gruppo di studio internazionale dell'ONU sui cambiamenti climatici, che sarà presentato il 2 febbraio a Parigi. Il rapporto precedente risale al 2001, com'è cambiata la situazione rispetto a 5 anni fa?
Dunque, la situazione è cambiata in questo senso: ci sono molti più dati, molte più osservazioni, molte più ricerche sperimentali, quindi questo rapporto dell'IPCC esamina in dettaglio tutti questi dati ed è una disamina, come dire, molto accurata e molto approfondita, dalla quale emerge che i cambiamenti climatici sono in realtà già in atto e che negli ultimi anni il cambiamento climatico ha subito un'accelerazione. Alcuni dati sono significativi. Le attività umane hanno introdotto nel sistema climatico, io dico sistema climatico perché il clima non sono le statistiche meteorologiche come erroneamente si pensa.
Che cos'è il clima, infatti?
Il clima è l'equilibrio energetico di tutto il sistema climatico. Per capire questo concetto è semplice. Il nostro pianeta viene illuminato e riscaldato dal Sole. Questa energia dal Sole arriva sulla Terra, la Terra la assorbe e poi la riemette e se ne va via verso lo spazio. Tra energia che arriva ed energia che parte si stabilisce un equilibrio, e questo equilibrio è quello che si chiama clima. Ora, se non ci fosse l'atmosfera, la temperatura media del nostro pianeta sarebbe 19 gradi sotto lo zero. Siccome c'è l'atmosfera, una parte di questa energia viene trattenuta e il nostro pianeta ha una temperatura di 15 gradi sopra lo zero. Quindi c'è un effetto serra naturale che è pari a circa 180 watt su metro quadro come flusso di energia. Ora, su questo flusso di energia di base, che è quello naturale, noi abbiamo introdotto 3 watt su metro quadro, cioè abbiamo introdotto una perturbazione dovuta al fatto che abbiamo cambiato la composizione dell'atmosfera. Questo cambiamento della composizione dell'atmosfera è quello che poi ha cambiato il bilancio, e questo bilancio quindi di energia che è maggiore si esplica poi, si dissipa questa energia maggiore, in parte aumentando la temperatura del pianeta e in parte accelerando o comunque aumentando la dinamica di tutti i fenomeni meteorologici, gli altri fenomeni come l'evaporazione, la condensazione, le precipitazioni, eccetera. È come dire che io sto guidando una macchina, premo l'acceleratore, premendo l'acceleratore io do più energia al motore, il motore si scalda di più e gira più veloce. Ecco, il sistema climatico funziona allo stesso modo.
Insomma, in 5 anni la situazione del pianeta è peggiorata?
No, non è che sia peggiorata, ci sono sì, in parte è leggermente peggiorata, ma ci sono delle conoscenze più di dettaglio per cui adesso le affermazioni possono essere accompagnate anche da dati sperimentali. Ho detto ci sono 3 watt in più, sappiamo che la temperatura che aumentava di 0,06 gradi per decennio all'inizio di questo secolo, poi è aumentata di 0,13 gradi per decennio, adesso siamo a 0,25, ci sono tutti questi dati. Sappiamo che gli oceani hanno aumentato la loro temperatura mediamente, ma in alcune zone addirittura molto, per esempio l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico. Sappiamo che il livello del mare sta crescendo, cresceva a 1,8 mm l'anno, Attualmente siamo arrivati a 3,1 mm l'anno come valor medio, però in alcune zone, come appunto l'Oceano Indiano, dove più si riscalda, siamo addirittura a 3 cm l'anno, quindi sta una crescita molto alta. Quindi ci sono molti più dati e l'affermazione che il clima è in fase di cambiamento è un'affermazione adesso supportata da diciamo così, una infinità di dati sperimentali e di correlazioni e altre cose. Quindi su questo ormai non ci sono più dubbi.
E non c'è dubbio sulla correlazione tra il cambiamento climatico e lo sviluppo delle attività umane.
C'è una correlazione, diciamo, in questo genere. Dei 3 watt che noi abbiamo introdotto, allora ce ne stanno 0,12 watt, non sono di origine umana, sono dovute all'attività solare. Nel frattempo è aumentata leggermente l'attività solare, ci sono 0,12 watt in più. Poi ci sta un contributo degli aerosol naturali che non è difficile da valutare, perché bisogna prendere solo gli aerosol neri, gli aerosol bianchi sono riflettenti, e questo è un contributo che è dello stesso ordine di grandezza. In totale diciamo che le attività umane su questo bilancio, su questo effetto serra in più, influisce intorno al 90%, e comunque non intorno a quella cifra là. Il 10% dovrebbe è l'effetto, diciamo, naturale. Altri effetti naturali come l'eccentricità dell'orbita terrestre, la declinazione dell'asse terrestre, la precessione degli equinozi, eccetera, sono tutte variabili di tipo astronomico, agiscono su tempi molto lunghi e quindi non esistono per questi 100-200 anni. Così come i fattori interni, vulcanismo esteso oppure l'epirogenesi, l'orogenesi, la tettonica a placca e tutti quegli altri motivi che sono anche questi motivi di cambiamento, non hanno influenza. Quindi l'unica influenza possibile è il cambiamento della composizione dell'atmosfera e forse in parte anche il cambiamento dell'uso del suolo, che però è bilanciato, perché stanno aumentando le foreste nell'emisfero nord ma stanno diminuendo nell'emisfero sud, quindi i termini tendono a bilanciarsi.
Insomma, è vero che questo rapporto smussa alcune posizioni estreme che pure stanno circolando in queste ultime settimane?
Ma guardi, se parliamo tra scienziati che studiano il clima, tra climatologi, il problema è che ci sia un cambiamento climatico in atto, su questo non ci sono dubbi. I dubbi vengono posti da persone che non sono degli scienziati o che hanno altri interessi. Il problema che si pone invece è il futuro. Ecco, sulle proiezioni future, l'ultimo rapporto dell'IPCC fa un po' di autocritica, nel senso che nel passato le proiezioni, la temperatura che aumenta di 5 gradi, 6 gradi, i cataclismi, eccetera, adesso in questo caso l'IPCC ha una posizione più cauta. Dice semplicemente che tutti quegli scenari che sono stati previsti per il futuro nell'altro rapporto sono tutti confermati, però bisogna prenderli con una certa cautela, considerando la loro probabilità vera di accadimento e considerando la loro affidabilità. Di questi scenari l'IPCC ritiene che siano più affidabili quelli cosiddetti intermedi, cioè lo scenario minimo di aumento di temperatura media globale di 1,5 gradi e lo scenario massimo di aumento della temperatura media globale di 6 gradi, non li ritiene affidabili. Quello più basso, perché difficilmente potrà succedere, perché presupporrebbe già delle azioni di riduzione delle emissioni che in effetti non sono neanche cominciate. L'altro invece non è credibile per un altro motivo, perché la velocità di riscaldamento climatico in quel caso, 6 gradi per secolo, sarebbe talmente elevata che non è detto che il sistema risponda in modo lineare come dicono i modelli, potrebbero rispondere in modo non lineare, cioè ci sono dei fenomeni a soglia o altri fenomeni che non conosciamo, per cui quello che potrebbe succedere esattamente non si sa. In questi scenari, per esempio, potrebbero rientrare l'interruzione della corrente del Golfo con la glaciazione, potrebbe rientrare improvvisi innalzamento del livello del mare, cambiamenti improvvisi del clima, cioè tutte cose che rappresentano un rischio, ma la cui determinazione è molto difficile. Quindi è molto più attendibile uno scenario in cui si vede che alla fine di questo secolo, sempre che non siamo dei forsennati, ecco, ovviamente, sempre che abbiamo un po' di grano, un po' di sale in testa, dovrebbe essere intorno, l'aumento della temperatura dovrebbe essere intorno ai 3 gradi, l'innalzamento del livello del mare intorno a mezzo metro, questo come a livello globale, però ovviamente poi a livello regionale, cioè zona per zona, eccetera, cioè le cose sono leggermente diverse. E quindi questo è lo scenario. Per l'Italia in particolare, l'Italia sta in una zona di confine tra una zona arida, che è quella che è del Sahara, eccetera, e una zona molto temperata e anche umida, che è quella del nord Europa. Ecco, con i cambiamenti climatici noi andremo di più a finire nella zona arida, quindi c'è il rischio in Italia che manchi l'acqua, ci siano problemi di desertificazione, che la temperatura aumenta, e questo insieme alla mancanza dell'acqua genera dei problemi che poi possono ripercorrersi sull'agricoltura, sul turismo, ed è proprio, diciamo così, l'oggetto del rapporto che ha fatto la Comunità Europea, l'Unione Europea giorni fa, tempo fa, cercando di calcolare i danni. Poi in Italia c'è anche il problema delle coste.
Sì.
L'innalzamento del livello del mare.
Si prevede che alcune porzioni di litorale addirittura scompaiano.
Possano scomparire. Diciamo che allora nelle previsioni dell'IPCC, che prevede mezzo metro a livello globale, però in Mediterraneo più di 30 centimetri non dovrebbe alzarsi il mare. Il mezzo metro di cui parla l'IPCC è comprensivo un po' sia dell'espansione termica sia di altri fenomeni, ma tiene conto anche, per esempio, il mezzo metro tiene conto anche che all'equatore, per esempio, la forza di gravità la forza centrifuga è molto più alta, la forza di gravità è più bassa, quindi si favorisce l'innalzamento del livello del mare all'equatore, cosa che non è pensabile qui al livello del Mediterraneo. Quindi diciamo che 30 centimetri è la stima più probabile, però in questi 30 centimetri non è che scompaiono, con 30 centimetri non scompaiono delle coste. Il problema è che le coste possono essere erose velocemente, perché aumentano anche i fenomeni estremi. Poi questi 30 centimetri è un valore medio del Mediterraneo, perché nel Mediterraneo si alzerà di più il livello del mare lì dove l'acqua è più calda, per l'espansione termica è maggiore, per esempio nel Mar di Levante o nella zona orientale del Mediterraneo.
Quali sono i fenomeni estremi?
I fenomeni estremi che si aspettano sono l'intensificazione dei fenomeni, alcuni dei assaggi li abbiamo avuti in questi giorni, sono l'intensificazione dei fenomeni meteorologici, tra cui in particolare...
Gli uragani?
No, uragani no, perché noi non siamo nella zona degli uragani, cicloni extratropicali sono questi qui, che comunque rassomigliano agli uragani come violenza, ma hanno una origine leggermente diversa. Quindi l'intensificazione delle piogge, delle precipitazioni, del vento, le alluvioni, i lunghi periodi di siccità, sono fenomeni che già in parte sono già in atto, ma che tenderanno ad acutizzarsi.
Clima, istruzioni per l'uso, i fenomeni, gli effetti, le strategie, questo è il titolo del libro che a settimane sarà pubblicato dalle Edizioni Ambiente, autori Vincenzo Ferrara, appunto, che abbiamo con noi in linea, e Alessandro Farrugia. Allora, intanto mi incuriosiva una cosa: quali sono gli attori coinvolti nella cosiddetta questione climatica? Da un lato ci sono i governi, dall'altro i cittadini, gli ambientalisti, e poi lei fa cenno alle assicurazioni, esatto, alle compagnie di assicurazione.
Esatto. Dunque c'è anche il problema delle compagnie di assicurazione, perché nei paesi industrializzati soprattutto molte industrie, molte attività produttive, imprese eccetera, tendono ad assicurarsi contro i danni derivanti da questi eventi estremi, e l'esempio di Katrina o degli altri uragani che sono negli Stati Uniti sono un esempio tipico. In America questa abitudine è molto consolidata, e le assicurazioni stanno pagando dei danni ingenti, molto superiori a quelli che poi sono i proventi che hanno, e allora le assicurazioni stanno riconsiderando tutto il problema, e stanno facendo anche loro degli studi per calcolare quello che deve essere il premio che deve essere pagato da chi si assicura per non far, diciamo così, andare in fallimento l'assicurazione stessa. E si sta vedendo, per esempio, che a livello globale siamo arrivati, le assicurazioni hanno dovuto pagare 300 miliardi di dollari per i danni per la maggior parte derivanti proprio dagli eventi estremi, dei cambiamenti climatici, mentre qualche anno fa erano un terzo, e molti anni fa erano addirittura molto bassi. È vero che questo non esprime esattamente il cambiamento climatico, il danno che paga, perché è collegato anche alla vulnerabilità del territorio, però dà un'idea molto molto chiara, attraverso i danni che le assicurazioni pagano, quelli che sono, diciamo, l'incremento dei fenomeni estremi.
A questo punto non basta più parlare genericamente di sostenibilità, ci vuole una svolta ecologica netta. Il ministro dell'Ambiente Pecoraro Scagno commenta l'ultimo rapporto degli scienziati delle Nazioni Unite, di cui abbiamo un po' parlato, che indicano l'urgenza di provvedimenti radicali. Il ministro propone: il governo premi chi inquina meno con sgravi fiscali e incentivi, così ognuno di noi aiuta il clima. Lei che ne dice, realizzabile?
Sì, penso di sì, è una strada ottima da andare avanti. Bisogna tener conto, cioè bisogna anche che i prodotti siano in qualche modo certificati con un bollino blu, come succede anche normalmente. Noi, per evitare, per esempio l'Unione Europea, per evitare che venga sfruttato il lavoro minorile, che vengano sfruttate invece delle ore di lavoro normali, si lavori 12 o più ore, oppure che i lavoratori non abbiano le opportune assicurazioni eccetera, cosa che succede nei paesi del terzo mondo. Per evitare questo l'Unione Europea chiede che i prodotti vengano certificati secondo standard che devono essere uguali in Europa. Bene, se qui in questi standard mettiamo che il prodotto deve essere certificato anche dal fatto che non si inquina l'ambiente e non si minaccia il clima, è un motivo in più per avere prodotti di qualità e nello stesso tempo aiutare tutto il pianeta, perché il problema del clima non è un problema italiano, francese, è un problema globale, il rischio è globale e tutti quanti dobbiamo concorrere affinché questo rischio sia ridotto, anteponendo la questione dell'equità e della, diciamo così, e dell'equità non solo alle generazioni attuali ma anche verso le generazioni future, piuttosto che i propri interessi settoriali di parte e momentanei.
A livello di strategie, la parola chiave che emerge dal suo libro è mitigazione. Cosa intende?
Allora, le due strategie sono due strategie delle Nazioni Unite. Una è la mitigazione dei cambiamenti climatici. Allora, il clima bisogna vederlo, faccio un piccolo, diciamo così, un piccolo passo indietro. Il clima bisogna vederlo come se fosse un rischio. Allora, non abbiamo determinazioni precise, come se fosse un rischio, come può essere per esempio come si affrontano i rischi nel caso dei terremoti, dove affrontiamo questo rischio di cambiamento globale che potrebbe essere anche, diciamo, serio. Come si affronta un rischio? Si cerca di ridurre le cause del rischio e questa è la mitigazione. Ridurre le cause del rischio nel caso del clima significa ridurre l'impatto delle attività umane, cioè ridurre le emissioni. Però noi non basta solo ridurre le emissioni, bisogna anche prevenire le conseguenze negative e i danni che possono derivare da questi cambiamenti, quindi ridurre la vulnerabilità del territorio e delle società umane ai cambiamenti climatici, e questa si chiama strategia di adattamento. Allora, le Nazioni Unite hanno messo a punto queste due strategie, la mitigazione, ridurre il rischio, ridurre le cause del rischio, e l'adattamento, ridurre i danni, i possibili danni derivanti da questo rischio. Questo è molto banale dal punto di vista teorico. Dal punto di vista pratico, poi, è ovvio che per ridurre le cause del rischio, cioè ridurre le emissioni, non è che possono ridurre le emissioni un solo paese o un solo popolo, bisogna ridurre le emissioni a livello globale. Quindi a questo punto entrano in gioco tutti gli interessi che hanno i vari paesi, compresi i paesi produttori di petrolio, che chiaramente non gradiscono molto che si riducono i consumi di combustibili fossili. E dall'altra parte invece la riduzione del rischio in termini di danni è invece un problema, o di vulnerabilità del territorio, invece è un problema nazionale. Quindi ogni paese che conosce il suo territorio deve mettere a punto un opportuno piano di prevenzione di questi danni. Quindi mentre la riduzione del rischio, delle cause del rischio clima e a livello globale, la riduzione delle conseguenze di questo rischio è a livello nazionale.
La ringrazio molto, Vincenzo Ferrara, membro italiano del panel intergovernativo sul cambiamento climatico e autore, lo ricordo, di questo volume Clima, istruzioni per l'uso, i fenomeni, gli effetti, le strategie. Grazie di essere stato con noi.
Grazie.
Speriamo bene. A
buona
presto.
Giornata.
E noi abbiamo in linea Marco Moro, direttore editoriale di Edizioni Ambiente. Qui il sito sott'occhio www.reteambiente.it. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, questo volume uscirà tra un paio di settimane circa. Abbiamo un sito ricchissimo di novità e di curiosità per uno sviluppo ambientale sostenibile, come si usa dire. Diciamo che, tra parentesi, l'attributo ambientale o ecologico va molto di moda, anche in letteratura, o mi sbaglio?
Sì, è vero, va molto di moda, noi ogni tanto guardiamo con un po' di così perplessità questo uso e abuso del termine, però tutto sommato lo riteniamo un fatto positivo, il fatto che il termine ambientale o il termine ecologico entri anche in ambiti fino a qualche tempo fa assolutamente insospettati.
Distanti.
Noi abbiamo recentemente pubblicato un volume che si chiama Ecologia letteraria e che parla appunto di un metodo di rilettura, di interpretazione della produzione letteraria vista attraverso l'influenza delle tematiche ambientali. Anche questo è un motivo di interesse, evidentemente.
C'è di tutto su questo portale, a partire da alcune parole chiave: acque, aria, imballaggi, qualità, rifiuti. Ecco, formazione permanente sui rifiuti, leggo sulla home page. Ci sono anche dei seminari per quest'anno. Di che si tratta?
Sì, è un ambito di attività che abbiamo aperto da qualche anno e visto che in realtà buona parte dei servizi che fornisce questo portale Rete Ambiente è indirizzato verso le categorie produttive che poi con le tematiche ambientali devono fare dei conti molto concreti, abbiamo pensato di affiancare alla parte di informazione a cui si accede dal sito dei veri e propri seminari che sono molto frequentati, in particolare sono quelli che organizziamo noi, sono centrati sulla tematica dei rifiuti, che è quella di cui ci occupiamo da maggior tempo ed è anche una delle tematiche centrali assolutamente nel dibattito ambientale in Italia, ma non solo in Italia.
Le case ecologiche, allora, quando pensiamo alle case ecologiche pensiamo alla Finlandia, pensiamo a scenari magari nord europei che poco appartengono alla realtà, non so, magari italiana o più mediterranea. Insomma, com'è possibile importare questi modelli, farli propri in qualche misura? A volte non è così facile.
No, certamente non è facile, però rispetto a qualche anno fa la situazione in Italia è molto cambiata ed è molto cambiato anche l'atteggiamento rispetto a questi modelli nord europei che una volta venivano guardati, ammirati e importati in modo abbastanza acritico. Direi che in questi anni si è sviluppata una cultura progettuale anche locale e quindi esiste sicuramente una via italiana e mediterranea al costruire sostenibile che è nelle nostre pubblicazioni documentata e che rispecchia il fatto che l'interesse verso queste tematiche anche da parte delle amministrazioni locali è molto cresciuta in Italia.
Avete anche un approfondimento sul trasporto di merci pericolose, Unione Europea verso la direttiva unica, non prevedevate probabilmente quando avete inserito questo approfondimento questa terribile sciagura del Canale della Manica, ricordo questa nave portacontainer da 62.000 tonnellate che è entrata in avaria mentre i venti spiravano ad oltre 100 miglia all'ora e le onde spingevano muri d'acqua contro le fiancate, si parla di 2 miliardi di danni, insomma una catastrofe davvero incredibile.
Sì, diciamo che questo episodio mette insieme molti temi, mette insieme quello del trasporto di merci pericolose e mette insieme l'argomento del cambiamento climatico di cui avete appena parlato con il professor Ferrara. Questo per dire quanto è complesso e articolato il tema che noi cerchiamo di contenere sotto il termine ambiente e quanto riguardi tutti noi alla fine, non riguarda solo le categorie produttive direttamente coinvolte, riguarda tutti.
Un'altra curiosità che riguarda le vostre edizioni, i vostri libri, ce ne sono tantissimi e qui sto sfogliando appunto le pagine del vostro sito che tra l'altro è ben diviso in due parti, c'è un'area normativa nella barra di sinistra e invece in quella di destra c'è tutta l'area della sostenibilità, anche questo un termine abbastanza in uso.
Decisamente in uso, tanto che ormai forse ogni tanto quando lo citiamo ci scordiamo anche da dove arriva.
Da dove arriva?
Oh, arriva da dal rapporto della Commissione Brundtland, è un documento della fine degli anni Ottanta, se non sbaglio, e poi il termine è entrato nell'uso con il summit di Rio 1992, da quel momento il termine sostenibilità ha cominciato a entrare nell'agenda politica e quindi poi nella comunicazione, nell'informazione, fino ad arrivare al nostro quotidiano.
Rendimento energetico nell'edilizia, certificazione a 360 gradi, di cosa si tratta?
Questo è uno dei temi più grossi che abbiamo in ballo qui in Italia, perché l'edilizia è una delle voci più consistenti nei consumi energetici nazionali, il nostro patrimonio edilizio consuma tantissimo, rispetto ad altri paesi europei dove da tempo si sono stabiliti degli standard di basso consumo, noi non ci siamo ancora arrivati, cominciamo adesso ed ecco questo rende particolarmente interessante questo tema della certificazione, perché tra l'altro la notizia che c'è in questo momento sulla home page del nostro sito è quella che dà conto del fatto che la certificazione, che inizialmente sembrava doversi limitare solamente al nuovo costruito, verrà estesa anche all'esistente, che è ovviamente la stragrande maggioranza del costruito.
Dal 1 luglio 2007 vecchi edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadri dovranno essere dotati di un attestato di certificazione energetica nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile. Non dimentichiamoci che inquinamento è anche quello sonoro, infatti leggo qui una parola chiave, rumore.
Sì, tra i tanti temi che abbiamo messo a fuoco, diciamo nel menu di sinistra c'è anche rumore, sono tutti gli aspetti di quello che a volte raduniamo sotto il semplice termine di inquinamento, ma a rumore certamente è un problema molto sentito, soprattutto in ambito urbano, ma poi ci sono tutti i problemi legati alle infrastrutture, sono tutti temi assolutamente caldi nel nostro paese.
E intanto leggo anche un altro titolo di un volume, l'isolamento eco-efficiente, guida all'uso dei materiali naturali, come migliorare l'efficienza energetica degli edifici, per esempio. Ce n'è veramente per tutti gli interessi.
Sì, sì, infatti, da un lato noi documentiamo l'evoluzione della normativa, dall'altro lato cerchiamo anche di documentare l'evoluzione della tecnica, ovvero fornire documentazione sulle soluzioni con cui si può far fronte a quanto la normativa via via stabilisce.
Allora, vi ricordo il sito delle edizioni Ambiente, www.reteambiente.it, c'è un'area normativa molto interessante, un'area sostenibilità con i titoli dei libri che appunto vengono pubblicati da Edizioni Ambiente. Io ringrazio molto Marco Moro.
Grazie,
direttore editoriale, in bocca al lupo e buon anno ancora. A presto. Sono le 10:57 in questo istante. Vi ricordo il nostro sito internet, dove se vorrete, a partire da questo pomeriggio, sarà disponibile tutto il meglio in onda su 105 Live. Il nostro sito è 105live.radiovaticana.org. Vi lascio qui. Domani mattina alle 10:30 l'appuntamento con la rubrica Eteramente Insieme, che parla di radio. Continueremo a seguire la visita ad Limina dei vescovi italiani. Un buon proseguimento di ascolto da Antonella Palermo. Restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.
Avviso ai naviganti!
Mouse to mouse.